Piccolo caffè. Chiacchiere e canzoni in libertà. Un programma ideato e condotto da Enzo Giannelli e Roberto Berlini.
Carissimi radioascoltatori, eccoci di nuovo nel nostro piccolo caffè. Un saluto a tutti da Roberto Berlini.
Ed Enzo Giannelli.
Enzo, cos'è questo volteggiare nell'aria?
Un valzer, signora. Cosa vuole che siano il galoppo e la mazurka, la polca e la quadriglia, innanzi al fascino conturbante di un valzer? Signora, mi creda, gli altri balli non sono che pallidi elementi di contorno accanto a questa danza che, attraverso il suo trionfale cammino, ha conquistato il mondo intero. Gli slanci delle sue melodie coinvolgono e inebriano come uno champagne dal gusto soave e raffinato. E nella Vienna ottocentesca, gaudente e spensierata, senza dubbio, frivola e scervellata, il colore dorato di quello champagne era pronto a scorrere entro le sponde del Danubio, felice di confondersi con il blu delle sue onde placide e perverse. Un valzer, signora, la prego di cedere alle lusinghe di un valzer, e lei diventerà regina di un momento evanescente come un sogno. Lei sa benissimo, signora, che le note di un valzer prima prendono l'orecchio, poi si insinuano nel cuore, infine invadono le gambe e se ne impadroniscono, fino a renderle pericolose come una centrale nucleare. E allora che Suppé, Lear, Offenbach urdiscono le loro trame perverse, e lei, felicemente delirante e incapace di reagire, scenderà con Orfeo all'inferno, fascinosamente perduta per sempre. Un valzer, signora, ma che sia di Strauss. E in un momento la vecchia Vienna delle fanciulle in fiore e delle vedove allegre tornerà a scintillare, mandando bagliori iridescenti come i cristalli di un lampadario da fantasma dell'opera. Le racconterà le già tre storielle di boschi viennesi e gli slanci delle sue melodie animeranno automaticamente e inevitabilmente i vorticosi giri del ballo, al quale è impossibile resistere. Mi creda, signora, il valzer è una danza perfetta che racchiude paradisi perduti e inconfessabili desideri. In quel mareggiar di crinoline, in quell'onde di trine e di ventagli, i segni del tempo scompariranno dal suo volto, documento inclemente di antichi splendori, e ritroverà i suoi 18 anni di debuttante in società. E, trascinata dalle volute di un valzer, si sentirà aspirata dai gorghi impazienti e crudeli di un mare pacificatore. Un valzer, signora, un solo giro di valzer e il profumo di violette che l'avvolge e mi sconvolge si farà più intenso e inebriante. E se vuole peccare in segreto, abbassi pure la violetta sul suo volto, un poco appassito ma ancora radioso, che la rende misteriosa come i moti dell'animo che non riesce a controllare. Ma non si neghi e non mi neghi un giro di valzer, danza che di ogni altra danza è sovrano e imperatore. Perfino lo scorbutico Wagner ebbe a dire: un semplice valzer di Strauss contiene più grazia, finezza e sostanza musicale di parecchie di quelle imponenti opere che vengono allestite con grandi spese dall'Opera di Vienna e le sovrasta nella stessa proporzione in cui la torre di Saint-Étienne sovrasta le colonne utilitarie che costeggiano i boulevard parigini.
Enzo, io vedo un grande movimento. Cosa accade?
Accade una cosa divertente, che oggi abbiamo un ospite.
Ah.
E l'ospite di oggi si chiama Ricky Maiocchi. Dovrei dire si chiamava, perché ormai non è più fra noi, ma gli artisti, si sa, non muoiono mai. Ricky Maiocchi era nato nel 1940 a Milano, dove poi è scomparso nel 2004, molto giovane. Nel 1963 fondò il gruppo dei Camaleonti, e diventando un esponente di spicco del beat italiano.
Certo.
E nel 64 portò al successo The House of the Rising Sun, una canzone degli Animals, che in italiano divenne Non dite a mia madre. Ma conquista la grossa popolarità nel 1966, quando incontra la coppia Mogol-Battisti e i due scrivono per lui Uno in più, una canzone che fu il suo maggiore successo e apparteneva alla Linea Verde. Ascoltiamola.
Una voce sta cantando, ma son pochi ad ascoltare. i gabbiani stan gridando per poterla soffocare. Altre voci piano piano stan crescendo da lontano. Se quel canto vuoi seguire, vuoi cantare, e così sconosciute, siamo in tanti a camminare, con le lacrime negli occhi, con il sole dentro al cuore. Se sei stanco di lottare, puoi fermarti a riposare. Se non sai più cosa fare, puoi cantare, e così tu sarai uno in più con noi, e così tu sarai uno in più con noi. Mentre il mare sta a guardare, continuiamo a camminare come tanti burattini, con le facce da bambini. Se sei stanco di lottare, siedi qui a riposare. Se non sai più cosa fare, puoi cantare, e così tu sarai uno in più con noi, e così tu sarai uno in più con noi. Sta cantando, una voce sta cantando.
Enzo, perdonami, io conosco il pollice verde, ma cos'è questa linea verde?
Come sei giovane! No, la linea verde fu un movimento musicale, ma di brevissima durata. Fu chiamata così rifacendosi al verde, appunto, che è il colore della speranza. La speranza di rinnovare la musica e la società. Qualcuno dice che da quel momento in poi siano peggiorati sia la musica che la società.
Certo.
Forse è anche vero. Ma io sono del parere che il presente, bello o brutto che sia, va accettato, perché in fondo ognuno deve essere uomo del proprio tempo. Ma torniamo alla linea verde. Ne facevano parte soprattutto i complessi beat. Ricordiamo i Rocks che cantavano "E la pioggia che va", "Che colpa abbiamo noi", i Dicche Dicche con "Inno", i Giganti con "La bomba atomica". Poi c'erano anche i Nomadi, "Come potete giudicare", l'Equipe 84 che intonava "Cominciano a suonare le chitarre". Ma si ricordano anche Caterina Caselli con "Il cammino di ogni speranza" e Carmen Villani con "Mille chitarre contro la guerra", che presentò a Roma al Festival delle Rose. E cosa fa Ricky Maiocchi? Abbandona i Camaleonti e se ne va in Inghilterra. Se ne va in Inghilterra e conosce Marianne Faithfull, che all'epoca era la compagna di Mick Jagger dei Rolling Stones, no? E la porta in Italia, e nel 1967 vanno insieme al Festival di Sanremo, dove presentano "C'è chi spera", che era ancora una canzone appartenente alla linea verde, ma il movimento è già in declino e la canzone non arriva nemmeno in finale.
Pensa un po'.
Comunque, ascoltiamo C'è chi spera, canta Ricky Maiocchi.
Mondo volta le spalle al bene e lottano tutti come iene, ma quando finisce il giorno e si fa sera, c'è chi spera. Ognuno pensa a se stesso e tace. E tace perché non ha più un cuore, ma forse una nuova voce sta cantando per chi spera. Le campane stanno suonando, i bambini che cade ancora pura, così come il rosso della sera, quel rosso dove si specchia il vero pianto di chi spera. Le campane stanno suonando, i bambini stanno ancora pura, così come il rosso della sera, quel rosso dove si specchia il vero pianto di chi spera.
Guarda che se possiamo dirlo, anche in fondo la canzone che presentò Gabriella Ferri a Sanremo, Se tu ragazzo mio, in fondo faceva parte di quel genere di canzone.
Verissimo.
Comunque accadde poi un fatto molto strano. Sempre nel 1967, dopo la delusione sanremese, Ricky Maiocchi incide un nuovo 45 giri. E sceglie una canzone che è un vero classico della musica leggera italiana. Si tratta di una canzone che contrasta enormemente con il verbo predicato fino a quel momento.
Certo.
Si tratta di una canzone bellissima, che lui canta a modo suo naturalmente, ma la scelta del brano pone molti interrogativi, forse mai risolti. Vuoi sapere qual è questa
Qual
canzone?
è questa canzone?
Ma l'amore no, l'amore mio non può.
Ma pensa un po' a te.
Ricky Maiocchi, ma l'amore no. Thank you.
difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Forse te ne andrai, d'altri amori le carezze cercherai. Oh, oh, yeah. E se tornerai, già sfiorita la mia vita troverai, lo sai. Finché vivo sarà vivo in me, solo per te. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose.
L'ospite se n'è andato e cosa vogliamo fare adesso?
Ma dato che nel nostro piccolo caffè c'è posto per tutti e per tutto, ora ci spostiamo nell'angolo letterario.
E cosa ci vuoi proporre?
Ma un breve racconto tratto da un mio libro. Ma occorre una premessa.
Ascoltiamo la premessa.
Beh, non sempre le persone che hanno l'avventura di passare alla storia o di salire più semplicemente e fugacemente agli onori della cronaca si rivelano nel tempo meritevoli di eccessiva considerazione. A volte soltanto il caso ha giocato il loro favore. Al contrario, vi sono creature che, pur essendo rimaste per le più disparate circostanze ai margini dell'attenzione o completamente sconosciute, vanno strappate all'oblio del tempo, in virtù o a causa di certe caratteristiche che hanno fatto della loro esistenza una vita straordinaria. E la storia che desidero raccontarvi riguarda proprio una di queste donne. Ma prima un po' di musica.
Thank you.
Dopo aver ascoltato Perfidia, interpretata dall'orchestra del maestro Glenn Miller, Enzo Giannelli legge la storia di Coralba Argentieri, tratta dal suo libro Vite straordinarie di donne comuni.
Rimasta orfana, venendo alla luce, Coralba Argentieri era l'ultima di sette sorelle. Le prime due, Aspasia e Germana, avevano scelto la via del convento di clausura. Giacinta era morta non ancora sedicenne di un male che nessun medico era riuscito a diagnosticare. Alessandra, Marianna e Verena si erano sposate più o meno felicemente e vivevano lontane dalla famiglia, dove tornavano di tanto in tanto per brevi periodi, sia durante l'estate, sia in occasione delle festività natalizie. Fin da bambina, Coralba si era scoperta la passione per il canto, confortata da possibilità vocali molto promettenti. E il padre, Don Calogero, ricco proprietario terriero, ne aveva assecondato la vocazione, facendola studiare con una ottima pianista, certa Adelaide Oderisi, che era da lungo tempo buona amica di famiglia. La fanciulla, che aveva a cuore soltanto la musica, ne fu felice e si dedicò completamente alla cura della propria voce, rinunciando a qualsiasi altro svago. Dopo una decina di anni, trascorsi fra lezioni private e conservatorio, la ragazza era pronta per intraprendere una brillante carriera lirica e, al principio degli anni 10, presa sotto l'ala protettrice di un rinomato direttore d'orchestra, stava per esordire nella Semiramide di Gioacchino Rossini. Un mese prima dell'avvenimento tanto atteso, Don Calogero chiamò la figlia nel suo studio e, con voce pacata ma decisa, le disse: «Non ci sarà alcun debutto. Una donna che calca le scene è una poco di buono. Questo, nella nostra famiglia, non è possibile». Coralba non disse una parola, abbassò il capo, ubbidiente, e uscì dalla stanza. Da quel giorno la casa piombò nel silenzio più assoluto e un'atmosfera inquietante sembrò avvolgere la fanciulla, il padre e la governante. In capo a qualche settimana, Don Calogero cominciò ad avvertire strani disturbi e a deperire a vista d'occhio. E, sei mesi più tardi, diventato ormai come una foglia ingiallita e accartocciata, morì. Le piccole dosi di veleno che Coralba gli aveva somministrato nei cibi quotidianamente, con squisita scienza e pazienza certosina, avevano sortito il loro effetto. Dopo i funerali, Coralba mise alcune cose in una piccola valigia e si rifugiò in un convento francese, dove visse fino all'età di 61 anni.
Di cosa ci vuoi parlare adesso?
Ma direi che il campo è tutto tuo, così io mi riposo un poco.
Grazie. Allora, il tema è la sofferenza nel regno animale e vegetale. La tetina la stiamo ancora cercando. Sono passati ormai quasi 80 anni dalla sua scomparsa, ma non molliamo. Chi volesse partecipare alla ricerca e non far cadere nel dimenticatoio la questione può contattare la redazione di Radio Il Discobolo. Chi ne avesse notizia non esiti a contattarci. Se dunque per la titina, come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire, non si può dir lo stesso per il gatto Maramao. Maramao ci ha lasciato e dopo le sorelle Lescano con gli ghiottini anche il trio Tristino dà la notizia annunciando: Maramao, perché sei morto?
Thank you.
Siete mai chiesti perché potete trovare le sardine in scatola e non i sardi? La vicenda che diede inizio a questa consuetudine nasce da un mancato appuntamento. Rimangono per me indelebili, perché fidatevi, cari radioascoltatori, io c'ero. Dicevo, rimangono indelebili nella mia memoria le urla della povera sardina indiavolata e affranta nell'essere stata lasciata sola sull'altare. Il sardo non si era presentato per pronunciare il fatidico sì. Vagando per il mare alla sua ricerca, venne pescata e finì mangiata da un gran signore, forse Bombolo? E lì, la sardina nello stomaco del signore incontrò il suo amato. Dunque, il farsi pescare da parte delle sardine è un gesto d'amore, legato alla speranza di incontrare in uno stomaco il proprio amore. La vicenda ci viene cantata dal trio vocale Sorelle Lescano, La sardina innamorata.
Dice sardo, siamo ancora.
Anche le piante soffrono. Brutta notizia per i vegani. Recenti studi hanno dimostrato che le piante rispondono al dolore, dimostrando che tutte le creature viventi hanno una qualche forma di sistema nervoso. La domanda sorge spontanea: che cosa ci dobbiamo mangiare? Certamente non cipollina e ravanello. Cantata da Bruno Rossettani e Nella Colombo.
In un orto vicino al sentiero che porta in collina c'era una bianca cipollina. Ad un palmo lontano da lei, nello stesso orticello, viveva un rosso ravanello. Anche lor, come tutte le piante, possedevano un'anima e un cuore. Con la luna crescente o calante, ogni sera parlavano d'amor. Mi vuoi bene?
Tanto, tanto, tanto bene.
Cipollina, lina, lina,
ravanello, nello, nello,
sognavano un castello ed un giardino tutto in fior. Lei baciandolo arrossiva,
lui stringendolo piangeva,
e un'ombra di tristezza gli velava il cuor. Questo sogno tanto bello forse un giorno svanirà, ed il nostro bel castello tra le nubi resterà. Cipollina, lina, lina,
ravanello, nello, nello,
laggiù nell'orticello si parlavano d'amor.
Ma il padrone zappando la terra una bella mattina strappò la bianca. Poi per fare una buona insalata sfogliò l'orticello e colse il rosso ravanello. Lui con lei nella grande zuppiera, con il cuore a brandelli finì, ed insieme per l'ultima sera sospirarono ancora così. Mi vuoi bene?
Tanto, tanto, tanto bene da morire. Cipollina, lina, lina,
ravanello, nello, nello,
sognavano un castello ed un giardino tutto in fior. Lei baciandolo arrossiva,
lui stringendola piangeva,
e un'ombra di tristezza gli velava il cuore. Era un sogno troppo bello, ma in un attimo svanì. Più non pianse Ravanello e lei più non arrossì. Cipollina, lina, lina,
ravanello, nello, nello,
sospira l'orticello e li aspetta notte di. Sì, sì,
sì, sì,
è una strana favoletta. Raccontatela così.
Ma io vorrei tornare sulla terra e andare e tornare addirittura a Sanremo. A Sanremo, andando a ripescare alcune canzoni piuttosto dimenticate. La prima che propongo che fra l'altro voglio proporre tre donne di epoche diverse e ognuna dal carattere e dallo stile completamente diversa l'una dall'altra. La prima che propongo è Angela Luce, napoletana, bellissima, attrice di cinema e di teatro, molto brava. Angela Luce però ha sempre peccato un pochino di una eccessiva teatralità. E spesso si è lasciata prendere da una enfasi interpretativa un pochino fuori dalle righe, ma questo non toglie che sia una cantante di rango. E ha una voce affascinante e intonatissima, specie nei classici napoletani. Noi però non l'ascoltiamo in un classico napoletano, ma l'ascoltiamo in una canzone presentata nell'unico festival di Sanremo al quale lei partecipò nel 1975 e si classificò meritatamente al terzo posto. La canzone si intitola Ipocrisia. Chi si ricorda di Marinella? Tu ne hai mai sentito parlare?
No.
Allora ti dirò che era una cantante, una showgirl bolognese. Aveva una voce squillante un po' sui generis, ma era piena di spirito. È un personaggio eclettico, così semiserio. A cavallo fra gli anni 70 e 80, e in contrapposizione a quell'esagerato impegno politico che c'era all'epoca, anche abbastanza risibile per certi versi, Marinella si dedicò alla canzone disimpegnata, alla canzone comica, con molti risvolti demenziali. Certo, non eravamo al demenziale nobile di trascorsi più lontani,
Certo.
e anche perché la creatività cominciava a mostrare la corda. Comunque, fece due festival di Sanremo. La sua prima apparizione fu nel 1979 e la canzone era divertente soprattutto nel titolo: Autunno cadono le pagine gialle. Ed era un po' uno sfogo delirante di un'impiegata dei telefoni che era ossessionata dai numeri telefonici.
Ma che cosa carina.
Beh, carina, insomma, poveretta,
Beh,
forse lei
certo.
avrà subito il trauma.
Certo.
Comunque, ci riprovò poi nel 1981 e pare, proprio su richiesta di Gianni Ravera, che nell'81 ci fu il grande rilancio del Festival di Sanremo dopo un lungo periodo buio. E quando Marinella si presentò per la seconda volta sul palcoscenico sanremese, era vestita da casalinga con il grembiule, non dico la crestina perché non me lo ricordo bene, ma so che aveva la scopa o la ramazza proprio
Ah.
per spazzare il pavimento. Ma era divertente il testo perché voleva fare la guerra alla guerra, voleva ingozzare i serpenti di mele. Beh,
Ah.
rifacendosi a Eva. Comunque, insomma, voleva rivoluzionare il mondo, ma in un modo molto così, molto sui generis. E i più saggi le consigliarono, infatti il coro, che sono poi i saggi che c'è intorno, o la gente abbastanza qualunquista, ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? La poveretta, infatti, lasciò stare, si ritirò e non se ne è più sentito parlare. Comunque, la canzone era Ma chi te lo fa fare? Canta Marinella.
Gli suoi
Adesso andiamo un pochino sul difficile. Parliamo della Donna del Mare. La Donna del Mare, che è un famoso lavoro teatrale di Ibsen, che è un drammaturgo norvegese di grande spessore, e poi è fra l'altro notissimo come autore di quella rivoluzionaria commedia che era Casa di Bambola. E protagonista della Donna del Mare è Elida. Ed è una donna combattuta fra l'amore passionale di un uomo misterioso e sconosciuto, di cui non sa nemmeno il nome, e però è combattuta da questo sentimento con altri sentimenti che sono quelli che nutre nei confronti del marito, sentimenti di carattere coniugale, di una vita forse meno trasgressiva, un pochino più, non dico morigerata, ma più nella norma, nel solco tracciato dalla folla. E quando l'uomo misterioso arriva, comunque, Elida rinuncia alla trasgressione e sceglie di restare accanto al marito. Nel 1981 questo dramma ispira una canzone molto particolare, una canzone che si intitola La donna di Ibsen, un pezzo forse ambizioso, ma con un suo fascino. La canzone venne portata a Sanremo da Irene Fargo. Nonostante il pezzo non sia assolutamente festivaliero, pure la Fargo riesce a piazzarsi al secondo posto fra le nuove proposte. La cosa molto strana è questa, che Irene Fargo è una grande professionista, ha un'ottima voce, cominciò la carriera nei cori polifonici, quindi studiata, bella, simpatica, grossa interprete. Ebbene, è famosa in mezzo mondo, se non di più, venduto dischi a milioni ovunque. E in Italia invece segna il passo e resta un po' una cantante elitaria. Ma questo forse è il difetto del nostro tempo, che
Certo.
essere bravi non c'è posto per le persone che sono brave. Però sentiamo questa canzone che ha un fascino sia la canzone e sia la bella interpretazione di Irene Fargo, La donna di Ibsen.
Capelli una rosa e come una sposa danzò.
E con quest'ultima canzone vi invitiamo a seguire le successive puntate. Un saluto da Roberto Berlini
e da Enzo Giannelli.
Avete ascoltato Piccolo Caffè, chiacchiere e canzoni in libertà. Un programma ideato e condotto da Enzo Giannelli e Roberto Berlini.